tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan la en la playa.
Con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Andiamo ad iniziare la consueta trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità. E come diciamo oramai da diverso tempo, ci muoviamo sempre nel solco della considerazione se c'è tutto c'è anche la salute, per cui la puntata odierna ci occuperemo di salute passando attraverso la lotta per la casa e poi soffermandoci su le vicende legate alla guerra, quindi al caro vita, ai tagli, all'attacco, alla condizione proletaria, e insomma tutto quello che è il contesto dentro il quale diventa sempre più difficile avere le cure, avere una condizione di benessere e quindi una tutela della salute. Per fare questo, oltre a interlocutori che sentiremo via telefono, abbiamo qui in studio un compagno dei Movimenti per il diritto all'abitare e con il quale inizieremo appunto questa trasmissione parlando della manifestazione indetta per domani, una manifestazione che partirà alle 17 da Piazza Esquilino e rispetto alla quale appunto chiediamo a chi sta qui con noi di raccontare un po' ad ascoltatrici e ascoltatori come il perché della manifestazione, quali sono i suoi obiettivi, insomma come si intende costruirla e svilupparla.
Buonasera, buonasera a tutti i compagni e le compagne, sono Umberto. Allora, come avviene direi ritualmente in questi casi, è d'obbligo dire che è una manifestazione importantissima, è una manifestazione alla quale si richiede una grande partecipazione. Vero è che però se questa cosa qui vale per ogni mobilitazione, per ogni situazione in cui la rabbia proletaria si esprime nelle piazze, vero è che tutte le mobilitazioni non sono uguali, hanno la loro specificità sia sul piano delle rivendicazioni economiche e sociali, sia per quanto attiene alla sfera più eminentemente politica. Questa mobilitazione di domani, che come Marco ricordava partirà da Piazza dell'Esquilino alle 17, ha delle connotazioni specifiche. Intanto perché si inserisce in un quadro generale delicato soprattutto per quanto riguarda la città di Roma, nel senso che ci troviamo con un esecutivo nazionale fortemente caratterizzato da spinte reazionarie, con una Presidente del Consiglio che fino all'altro ieri era un personaggio politico dichiaratamente fascista, e con una regione che ora è in mano, anche come istituzione locale, in mano al centrodestra. Allora, questo è un po' un quadro delicato, perché i rapporti instaurati negli scorsi anni, le interlocuzioni istituzionali che si sono alternate ai momenti di lotta, chiaramente debbono assumere un'altra caratterizzazione. E poi c'è la delicatezza del momento sul piano strettamente cittadino. Ci troviamo dentro una situazione che si può anche definire paradossale. La mobilitazione di domani tende a riconquistare un terreno che possa superare questo paradosso. Paradosso che è nato dalle lotte che abbiamo fatto negli anni scorsi, e che comunque all'interno della dinamica dialettica tra spinta e propensione al conflitto e interlocuzioni istituzionali ha comunque raggiunto degli obiettivi significativi, ha raggiunto dei risultati rilevanti. Un esempio per tutti, insomma, nell'arco di tempo di un anno la chiusura di tre occupazioni del circuito organizzato del movimento, questa chiusura è riuscita comunque ad ottenere più di 300 alloggi per gli occupanti, per cui ci sono insomma 300 e passa nuclei di ex occupanti che hanno ottenuto la casa popolare. Questo lo riteniamo un successo ma direi eclatante, insomma non mi consta nessun altro tipo di risultato di questo tipo. E dicevo, i risultati che abbiamo ottenuto li abbiamo ottenuti dentro quella dinamica dialettica tra conflitto e interlocuzioni istituzionali. Oltre a questo, per esempio, un altro esempio può essere l'approvazione della deroga all'articolo 5 fatta dal Comune di Roma, la quasi approvazione ormai del piano casa, tutti i passaggi rispetto ai quali noi siamo stati protagonisti, non soltanto evidentemente come movimento per il diritto all'abitare, ma con tutto quell'aggregato di forze soprattutto sociali che si sono coagulate dentro questa lotta, convogliando una forza che è riuscita a ottenere quella giusta capacità di trattativa sia nei confronti del comune ma anche della regione e della prefettura, tant'è insomma che uno dei risultati che abbiamo ottenuto con gli alloggi popolari sono stati fatti con quel risultato che è stato ottenuto con l'attuale ministro degli interni Piantedosi, che all'epoca era prefetto di Roma. E questo è un po' il quadro. La situazione è oltremodo delicata, anche perché nelle ultime settimane è sopraggiunto questo diktat, questo ultimatum nei confronti di una nostra occupazione di Metropolis, che è molto particolare. Poi altri interverranno con più competenza di me rispetto al problema specifico, un ultimatum che ha un passaggio tra pochi giorni, perché l'11 maggio il comune dovrà presentare un congruo piano di acquisizione per poter evitare lo sgombero che è stato come data è stato fissato entro 60 giorni, ma ormai alcuni giorni sono già passati. Sì. Aggiungerei ecco questo qui, in questa fase delicata il senso politico di questa manifestazione è rimettere al centro non soltanto ovviamente il problema della casa con tutte le sue declinazioni oppure il discorso della salute o del reddito. Il primo maggio siamo stati in piazza per la questione del reddito. Sono tutti elementi, tutti i settori che saranno presenti nella mobilitazione di domani. Quello che io credo debba risultare visibile è la capacità di rimettere al centro di queste dinamiche tra conflitto e interlocuzione una capacità di lotta che ponga un limite, che ponga un confine, nel senso che noi siamo disponibili, lo siamo stati e lo saremo in futuro, se necessario, a volte anche obtorto collo, a instaurare dei dialoghi anche snervanti con le istituzioni, perché siamo costantemente sotto ricatti repressivi, perché la dilatazione del tempo ovviamente lavora a favore delle proprietà e delle forze politiche della maggioranza. Dobbiamo riuscire a costruire quella capacità di mobilitazione che ponga un freno a questo attacco costante e che renda visibile invece la capacità di lotta di una composizione sociale che ormai non è più soltanto quella tipica delle occupazioni. Qui c'è tutto un arco di settori proletari che stanno in estrema difficoltà, sia per il problema della casa, il problema delle utenze, il problema del reddito, del reddito, la mancanza di lavoro, la questione poi della futura abolizione del reddito di cittadinanza. Per cui ecco, non dobbiamo cadere nell'equivoco che è una manifestazione connotata soltanto dal problema della casa, anche se quello per noi è centrale e parte questa spinta a stare in piazza, parte chiaramente dall'attacco a Metropolis. Però da questa cosa qui l'ampliamento deve coinvolgere tutta una serie di settori che devono riconquistare la piazza anche con i numeri, perché non basta più la capacità di rappresentare politicamente queste rivendicazioni o addirittura proprio tutto un altro modo di vivere la città sul piano dell'abitare, sul piano della salute, su qualsiasi piano. Bisogna che sia oltre la rappresentazione un po' rituale di questa cosa, che ci sia insomma la capacità di essere visibili nella metropoli in maniera conflittuale.
Senti, se no correggimi se sbaglio, ma credo che dopo l'attacco che c'è stato verso i movimenti con le ipotetiche trasmissioni scandalistiche su Rete 4, no? La trasmissione Giordano che pensava di aver fatto chissà quale scoop, insomma, quando parlava di una semplice punto di confronto fra innumerevoli attori sociali, sindacali e politici. E dopo di quello, se non sbaglio, questa è la prima occasione in cui i movimenti scendono in piazza, a parte le iniziative specifiche, la conferenza stampa e così via, e viene anche dopo il confronto importante che c'è stato nei due giorni di Porto Fluviale a metà aprile più o meno, e che ha rappresentato un passaggio sempre nella direzione rivendicare una lotta per la casa che dia delle risposte a tutte le situazioni di bisogno, anche quelle che vediamo rappresentarsi per esempio nelle situazioni delle case popolari, per cui appunto c'è stata la manifestazione a San Basilio oppure quella non tanto tempo fa, eccetera. Ecco, tutto questo svilupparsi vede in questo percorso, da una parte la definitiva approvazione del piano casa che tu ricordavi, e dall'altra però alcune applicazioni dello stesso piano casa, come dire, parcellizzato, per cui per esempio ieri in consiglio comunale è stata approvata una delibera che ha stabilito l'acquisizione di 120 appartamenti dell'INPS per poi appunto metterli nell'ERPE, nell'edilizia residenziale pubblica. Ecco, tutti questi passaggi io penso che siano il frutto non degli ultimi mesi, ma di decenni di lotte da parte dei movimenti per la casa. Tutto questo, insomma, secondo voi come si inserisce rispetto invece a questi continui tentativi di accelerare con processi invece di sgombero e così via? Tu ricordavi l'11 e ci sarà questa momento d'incontro a cui il Ministero Interno ha chiamato il Comune a dare una risposta. Domani c'è la manifestazione, ma la mattina c'è sta l'ennesimo accesso all'occupazione di Gianmaria Volonté, quindi diciamo è come una situazione di costante tira e molla in un contesto, come ricordavi, politico estremamente difficile per i movimenti di lotta, perché poi magari nella parte finale della trasmissione parleremo anche dell'assemblea dell'otto. Potremmo fare riferimento anche a quello che è avvenuto con la provocazione, perché altro non si può definire, da parte del governo, delle norme sul lavoro estremamente penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici tutte del 1° maggio. Ma ecco, tutto questo svilupparsi, a vostro parere, nella manifestazione di domani si riuscirà a tenere insieme questi aspetti differenti, quindi da un lato l'obiettivo immediato, che ha un'occupazione come Metropolis in generale, un movimento di lotta, di avere delle conquiste, dei risultati immediati, e dall'altro quello di prospettare dei movimenti che vadano a cambiare questi rapporti di forza?
Ma devo dire che noi questa dialettica è diverso tempo che stiamo cercando di portarla avanti, e come dicevo prima dei risultati li abbiamo ottenuti, anche perché, eppure questo è un paradosso, almeno sul piano cittadino, non dico nazionale, ma almeno sul piano cittadino siamo stati quelli più coerenti, quelli che comunque hanno mantenuto fermo un certo tipo di intento, un certo tipo di obiettivo. Gli interlocutori, quelli istituzionali, non hanno dimostrato la stessa coerenza, un po' perché ci sono state anche le elezioni che hanno cambiato un po' la geografia politica in città e sul piano nazionale, ma anche perché credo, e l'accenno che tu hai fatto alla pagliacciata di Giordano sulla chat lo dimostra, cioè non è la prima volta che in Italia la dialettica tra le forze politiche poi si tramuta in una specie di guerra per bande, soprattutto in momenti di difficoltà dell'accumulazione capitalistica, in momenti in cui la capacità di trarre profitto dalle speculazioni si riduce per tutta una serie, insomma, di elementi e di fattori economici e sociali che qui, insomma, non è opportuno, sulle quali non è opportuno dilungarci. Per cui che cosa succede? Succede che da una parte un settore della borghesia, che è quello legato agli interessi precipi economici qui in città, diventa più aggressivo. Questa aggressività viene sostenuta Eppure questo la dice lunga, insomma, sulla neutralità tra virgolette della magistratura. Viene sostenuta da varie sentenze che obbligano poi il Ministero dell'Interno ai rimborsi nei confronti di queste proprietà. Proprietà che in questo modo ottengono, da una parte l'hanno ottenuto, risultati cospicui sul piano economico, dall'altro esercitano delle fortissime pressioni sul piano politico, e il risultato è stato, comunque sono stati gli ultimatum dati a Caravaggio, a Province, a Torrevecchia, e quest'ultima situazione che è Metropolis. È una situazione molto fluida, perché i posizionamenti delle forze politiche non sono stabili. Ovviamente non sono mai definitivi, semmai sono posizionamenti ed equilibri sostanzialmente congiunturali. Ma questa è una congiuntura particolare, perché ci sono dei sommovimenti che non conferiscono al quadro politico nazionale, e questo si riverbera anche sul piano internazionale, quella stabilità di cui necessita la classe dominante per poter poi procedere su quelli che sono i suoi interessi strategici. Dicevo, il discorso della chat nasce un po' da questo, è una provocazione, tant'è vero che poi come direbbero i francesi è durata l'espace de matin, è durato veramente, veramente poco, ma è servita un po' a rimescolare le carte, a mettere, almeno questo era il tentativo, a mettere sotto scacco il procedere del piano casa. È vero che su questo piano casa non ci troviamo d'accordo, sulle proposte, le varie proposte, c'è una discussione in atto, e la chat serviva su proposta dell'assessore Zevi a diffondere, a dare voce in maniera un po' più rapida alle varie proposte. Poi è chiaro che facendo quel lavoro di montaggio smontaggio sono uscite fuori, insomma, delle frasi capziose, delle frasi pretestuose che sono state utilizzate per poter creare confusione, fondamentalmente.
Anche ridicole, come
ma sono infatti nella conferenza stampa, l'abbiamo smontate una per uno.
No, ma come quando si sottolineava, hai visto, gli esponenti dei movimenti chiedono di incontrarsi il pomeriggio invece che la mattina lavoriamo, non famo dei mestieri politici. Quindi è normale.
Sì, infatti no. Ci stanno anche questi aspetti risibili, insomma, dentro questa montatura. Però ecco, la situazione è questa. Però quello che va sottolineato è che dentro questo tipo di situazione è anche molto contraddittoria, per cui a volte arrivano gli ultimatum di sgombero, poi si instaura una trattativa che allunga i tempi, però il tentativo è quello, insomma, di tenerci sempre sotto scacco, sempre sotto ricatto. Tu hai ricordato bene che oltre Metropolis c'è un'altra occupazione, un'altra nostra storica occupazione che sta sotto sgombero, e tant'è vero che domani abbiamo alle 17 il corteo cittadino, ma la mattina noi staremo a fare il presidio, l'ennesimo presidio antisgombero a Volonté, dove lì c'è una proprietà che ha un po' alzato la voce anche in maniera scomposta, con minacce di utilizzo della forza pubblica. Sono cose che avvengono sempre nelle dinamiche di sgombero, ma dentro questa situazione, perché il discorso è questo, quando c'è un quadro politico, una classe dominante, più che ha delle procedure, che dà degli obiettivi, che riesce a praticare in maniera più coerente, è più facile anche contrapporsi con una capacità di resistenza o di rilancio delle lotte. Dentro questa situazione bisogna saper discernere tra varie spinte, anche contraddittorie, considerando che comunque noi abbiamo le occupazioni a rischio. Per cui il rischio da questo punto di vista è addirittura maggiore, non è minore, Però dice, vabbè, il fronte del nemico è un po' disorientato perché non è ancora posizionato stabilmente, per cui noi abbiamo, sì, apparentemente abbiamo più margini di manovra perché gli interlocutori li possiamo in qualche modo manipolare, tra virgolette. Ma c'è in queste situazioni di forte contraddittorietà, c'è però il rischio che qualcuno, anche non solo per corrispondere ad interessi specifici come uno sgombro, ma anche per poter mettere in campo delle manovre che possano bloccare il suo avversario, beh, dentro questa situazione il rischio aumenta per Volonté, aumenta per Metropolis e aumenta per tutte le occupazioni. In questo senso la giornata di domani è fondamentale, cioè dobbiamo dimostrare che tutte queste manovre a volte capziose, a volte dirette, tutti questi tentativi di intimidatori di uso della forza non possono e non passeranno. Questo serve a questo una mobilitazione del genere, e la città lo deve capire.
Certo. Allora, mo stiamo per passare a porre un focus sull'occupazione di Metropolis. E prima di farlo volevo soltanto dire due brevi cose. Uno, ricordare qual è la vicenda di Gian Maria Volonté. Cioè, l'occupazione di Gian Maria Volonté è una vicenda veramente che dà il senso di come l'interesse pubblico viene piegato all'interesse predatorio privato, perché ricordiamo che Gian Maria Volonté si tratta di appartamenti costruiti col 90% di fondi pubblici attraverso una cooperativa che doveva assegnarli a persone con difficoltà reddituali e con una determinata anzianità, e che poi in qualche modo questa cooperativa, che aveva messo il 10% nella costruzione, è stata fatta fallire, e miracolosamente è stata fatta un'asta che, con poche centinaia di migliaia di euro, praticamente il prezzo di un appartamento,
risultano per 20 appartamenti, stiamo parlando di 20 appartamenti, un acquisto di 450.000 euro.
Esatto.
Cioè l'acquisto di un appartamento, guarda, di due appartamenti.
Tra l'altro in una zona a ridosso di Porte di Roma, quindi anche che da un punto di vista di mercato ha un certo valore, e per cui poi questo privato si ritrova con 20 appartamenti che devono essere di edilizia pubblica, che sono stati costruiti con i soldi nostri, perché dobbiamo sempre ricordare che l'edilizia pubblica è fatta con la tassazione di lavoratori e lavoratrici, addirittura la GESCAL, perché è più anziano si ricorderà, e che poi sono finite nella mano di questi speculatori privati, perché evidentemente ci sono stati degli interessi che hanno reso possibile questa cosa, che poi li vuole rivendere di nuovo al pubblico per 2-3 milioni di euro, con diciamo un ricarico che te lo dica fa, insomma, no? Quindi è evidente, no, che quindi lì, nel momento in cui si difende quell'occupazione e difendiamo chi la sta occupando, stiamo difendendo l'interesse pubblico di tutti e tutte e tutte noi. E l'altro elemento che volevo mettere, insomma, prima appunto di passare al discorso dell'approfondimento su Metropolis, è il fatto che le cose che tu ricordavi si muovono non solo nella difesa delle occupazioni che ci stanno, ma anche nella volontà di rilanciare la lotta, visto che questa condizione economica e queste politiche governative, che anche appunto il primo maggio hanno ulteriormente tagliato l'aiuto all'affitto per chi ne ha necessità, eccetera, tendono a creare una situazione in cui sempre di più le persone che si trovano buttate per strade, con migliaia di sfratti che si susseguono ogni mese, e che quindi c'è anche la necessità di rilanciare l'offensiva per recuperare invece alla rendita spazi abitativi per chi ne ha bisogno. Non so se su questo vuoi aggiungere due parole, e poi mandiamo uno stacco musicale così per
L'ho sottinteso, ma questo è uno degli obiettivi della manifestazione. Non è soltanto riuscire a costruire quella dinamica che da lotte puramente resistenziali, di resistenza agli attacchi padronali, sappia costruire appunto una capacità di rilancio. Questo lo possiamo fare soltanto con il conflitto, con le mobilitazioni. Servono le interlocuzioni, servono le chiacchiere, servono le analisi, ma se poi in sostanza la città non sta in piazza per rilanciare quelle che sono le sue rivendicazioni, beh, noi un'offensiva non riusciremo mai a riconquistarla. Serve questo, perché credo che in questa fase qui si possono costruire queste condizioni per un significativo rilancio di una prospettiva di cambiamento.
Bene, allora noi mandiamo il sacco musicale, così che ci colleghiamo con un nuovo interlocutore. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono per chi volesse intervenire e portare il proprio contributo al dibattito è lo 06 49 17 50.
Le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. Marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Io non so cosa si senta giù. Indipendentemente da quello che faccio, che mi piaccia o no. Comunque non so che cosa si sente giù. Comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo. Non si capisce proprio un bel cazzo di niente.
Ciao!
Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio. Abbiamo al telefono un interlocutore diverso da quello che immaginavamo prima dello stacco, un compagno sempre dei movimenti di lotta per la casa, ma che con il quale vogliamo parlare dell'assemblea contro la guerra indetta da una serie di realtà per lunedì prossimo 8 maggio alle ore 17 alla Facoltà di Lettere della Sapienza, e per poi ritorneremo a occuparci di Metropolis. Intanto ciao, non so se vuoi dirci comunque qualcosa anche tu rispetto alla manifestazione di domani e alla vicenda di Metropolis, così poi ti passiamo un po' invece a parlare dell'assemblea dell'8.
L'unica cosa che si può dire rispetto a Metropolis è che c'è una agitazione, diciamo, dentro l'occupazione, cioè gli abitanti si stanno organizzando per caratterizzare con la loro presenza la manifestazione di domani, si sono organizzati anche con un picchetto che sta andando avanti da giorni e che controlla l'entrata di Metropolis, perché i segnali non sono confortanti. C'è stato un tentativo di fare un censimento forzoso che abbiamo bloccato la settimana scorsa. Il metodo piante dosi è sempre lo stesso, si produce una pressione anche con l'uso della divisa, magari solo minacciandolo, e poi la pressione si trasferisce sulle amministrazioni per le soluzioni che si possono trovare. Se non si trovano le soluzioni, è chiaro che piante dosi è quello che conosciamo, è quello che si è mosso in un certo modo rispetto agli sbarchi, che adesso sta parlando di riconoscimento facciale e di aumento del controllo delle città, sostanzialmente in maniera molto, molto seria. Per cui abbiamo a che fare con un ministro complicato, con il quale bisogna muoversi con molta intelligenza, ma mettere in campo anche rapporti di forza che ci consentano di reggere botta, perché i tempi sono molto stretti e l'amministrazione ancora non ha approvato il piano casa e sta un po' andando troppo lenta rispetto ai tempi che ci stanno dettando, e questa cosa preoccupa gli abitanti, preoccupa i 61 nuclei che stanno là dentro, i bambini e le bambine che ci sono, e questa cosa non va bene, cioè bisogna anche muoversi domani, perché non possiamo consentire sempre questo livello di fibrillazione, di tensione che si trasferisce dalle occupazioni alle abitazioni sotto minaccia di sfratto, ad una vita già complicata per il costo della vita stessa. Questo ha a che fare anche con la questione della guerra, cioè non è che la manifestazione di ieri di domani non c'entra niente anche con questo quadro abbastanza fosco, sia per il governo che ci sta in questo momento reggendo, sia per il quadro più generale di guerra, che non è per niente confortante.
Certo, è proprio appunto passando quindi a questo aspetto, no? Lo dicevamo all'inizio della trasmissione, questa è una trasmissione che si occupa di salute, però già da tanto tempo abbiamo sottolineato che se c'è tutto c'è anche la salute, in una condizione invece in cui non si ha casa, non si ha reddito, non si riesce a pagare bollette, dove la scuola e i servizi sociali in generale, a partire dal stesso ovviamente servizio sanitario, sono costantemente depauperati di risorse, di uomini e di strutture, dove c'è una crescita inflazionistica. Avevano a marzo raccontato che no, tutto a posto, l'inflazione sta rientrando, mo pensiamo a rilanciare l'attività produttiva eccetera, e poi è arrivata proprio in questi giorni i preliminari dell'Istat che dicono che a aprile di nuovo l'inflazione è in crescita oltre l'8%. Poi quella, ricordiamo, è l'inflazione calcolata su tutti i beni di consumo della collettività, ma se andiamo a vedere l'inflazione sui beni principalmente invece che vanno a costituire il paniere della spesa dei proletari, dei lavoratori e delle lavoratrici, l'inflazione è oltre il 13%, parliamo specialmente appunto degli alimentari, dei beni energetici, dei trasporti, insomma di quegli aspetti indispensabili che costituiscono il 100% o comunque oltre il 90% della spesa delle famiglie di operai, della famiglia dei lavoratori. E allora ci accorgiamo che la condizione è una condizione dove la salute non può che peggiorare. In questo contesto la guerra ne è l'elemento, se vogliamo, il re proprio dell'attacco alla tutela della vita, che si realizza attraverso le lotte per migliori condizioni materiali, per la soddisfazione dei bisogni e così via. E quindi in questo quadro noi pensiamo che la mobilitazione, che ad oggi è stata assolutamente insufficiente, che ci dovrebbe essere contro un'andata alla guerra sempre più, una chiamata alla guerra sempre più che ci sta interessando costantemente, che avvicina il momento eventualmente anche di una vera e diretta entrata in guerra delle forze NATO, diciamo che ci porta a non tenere slegati questi elementi e a ragionare su come invece si riesce a costruire questa mobilitazione. Ecco, un po' questo credo è lo spirito con cui andiamo, anche con un comunicato comune fra varie realtà cittadine all'Assemblea dell'Otto, ecco, con quale spirito ci vengono i movimenti per il diritto all'abitare.
Esattamente come l'hai descritta tu, la modalità e il profilo che noi stiamo cercando di tenere anche insieme ad altre realtà. È molto complicato perché non è una fase semplice, però è chiaro che riuscire a rappresentare un punto di vista di classe autonomo anche sul tema della guerra è necessario. Noi salutiamo sicuramente con piacere l'assemblea che ci sarà lunedì, perché anche quella è una presa di posizione necessaria. Però riteniamo che in questo momento andrebbe messo l'accento su questo Occidente che si sta in qualche modo rappresentando come il salvatore del globo terracqueo, tanto per citare qualcuno che ci governa. Cioè, nel senso che l'Occidente dal punto di vista culturale si sta esattamente sistemando per poi aprire anche un conflitto più importante, che potrebbe anche essere un conflitto di natura mondiale. Per cui senza tenere conto invece della situazione geopolitica internazionale, che non è che vede la Russia o la Cina in una condizione minoritaria rispetto all'Occidente, o non ci sia attenzione rispetto alle cose che dicono il governo russo o il governo cinese. Poi è chiaro che quando affermi queste cose devi sempre fare l'analisi del sangue, di essere abbastanza antirusso, di essere abbastanza anticinese, perché sennò non ti puoi permettere, no, di criticare nulla. E invece credo che sia arrivato il momento di farlo anche con molta decisione, questo ragionamento su questa dinamica di natura culturale e quella fondaia che l'Occidente sta mettendo in campo, come se la democrazia fosse depositata in questa parte del mondo e bisogna portarla e trasferirla in ogni dove. E questo ha prodotto un'espansione della NATO a livello europeo impressionante, e questo è un dato che non si può più sottovalutare, per cui bisogna cominciare di nuovo ad esprimersi in maniera chiara rispetto alla nostra appartenenza a questa alleanza militare, e soprattutto bisogna spingere, e questo lo fa anche l'assemblea di lunedì ed è interessante, al rapporto che c'è tra la guerra che avviene fuori dai nostri confini e la guerra che invece viene fatta contro le classi sociali impoverite dentro questo paese. Parlavate di salute, di bollette, di affitti, di una vita complicata dove le persone provano a risolvere in qualche modo, come fanno quelli che hanno occupato stabili abbandonati eccetera, ma che vengono messi sotto attacco, cioè vengono messi sotto attacco in quanto illegali, vengono messi sotto attacco in quanto percettori di reddito di cittadinanza, vengono messi sotto attacco in quanto migranti rispetto ai meccanismi di accoglienza, rispetto ai meccanismi legati alla residenza, legati ai permessi di soggiorno, eccetera. Cioè c'è una guerra interna vera e propria che dialoga direttamente con la guerra portata fuori dai confini, con le armi e con i morti che stiamo vedendo tra ucraini e russi. Ecco, questo si accompagna anche con un meccanismo di militarizzazione interna, cioè con una dinamica di controllo e di aumento di atteggiamenti securitari, e che portano, come dicevo prima, il nostro ministro dell'interno a parlare di riconoscimento facciale rispetto a coloro che passano alla stazione Termini per quanto riguarda Roma, o la stazione di Milano, eccetera eccetera. Cioè il meccanismo del degrado, il meccanismo della povertà viene combattuta con un aumento del controllo sociale. Si sta parlando di equiparare i vigili urbani alle forze dell'ordine, sia in termini salariali sia in termini di armi e dotazioni a disposizione. Io penso che sono segnali che non sono distanti da dinamiche repressive che abbiamo conosciuto anche in tempi non lontani. Cioè, si avvicinano sempre di più dinamiche repressive e legislative che sono favorevoli al diritto proprietario, come stiamo vedendo con Metropoli, e soprattutto sono antagoniste in maniera forte dall'alto verso il basso, di contrasto anche alle forme di mobilitazione sociale e di lotta. Il mondo che per esempio sta organizzando l'assemblea di lunedì è quel mondo che si è battuto anche e si sta battendo sul 41 bis rispetto allo sciopero della fame che stava tenendo cospito, e credo che anche quello è un aspetto vendicativo potente che lo Stato mette in campo anche nei confronti dei percorsi di lotta. Ecco, io penso che l'assemblea di lunedì è un'assemblea alla quale non si può mancare. Noi ci dobbiamo andare con il punto di vista che abbiamo condiviso in tante riunioni insieme ad altre realtà, e la presa di posizione deve essere molto molto forte sui temi che dicevo prima: combattere questa profilo occidentale e democratico che vuole sovrastare tutti e tutti, e combattere l'alleanza militare NATO che si è allargata in maniera pesantissima, e soprattutto affrontare la guerra interna riproponendo continuamente "se c'è la salute c'è tutto", perché è quello lo slogan. Noi ne abbiamo aggiunto uno per la manifestazione di domani, che è "not for sale", non siamo in vendita, la città è di chi la abita, e questo ha a che fare con la rendita fondiaria, con la proprietà privata, alla quale noi vogliamo sottrarre spazio, metri cubi, metri quadri. Se non riusciamo a fare questo, è chiaro che in sede di tribunale vinceranno loro, e poi si metteranno in moto i meccanismi di pressione pesanti che vengono prodotti, e come stiamo vedendo in questi giorni.
Senti, ci sono due spunti che volevo porti lì, uno appunto rispetto agli aspetti di carattere internazionale, uno invece più di carattere, se vogliamo, locale, anche se sono cose che poi si avvengono anche in altre parti dell'Occidente. Da una parte, non so se ti è capitato, c'è stato un articolo molto interessante, ampio, fatto da Miliband, l'ex rampollo di Blair nel governo inglese, su Foreign Affairs, nel quale praticamente lui diceva: noi d'Occidente siamo nel giusto, siamo quelli bravi dalla parte della democrazia, eccetera eccetera, ma il mondo, gran parte del mondo ci detesta, e quindi, e questo non possiamo ignorarlo, perché la maggior parte della popolazione mondiale appartiene a stati che per esempio non partecipano alle sanzioni contro la Russia, a stati che si vogliono liberare dall'egemonia del dollaro e così via, e quindi metteva in luce questo aspetto, ovviamente nell'ottica di costruire una politica dell'Occidente che recuperasse, diciamo, consenso. L'altra cosa è che anche gli interventi fatti nel Consiglio dei Ministri del 1° maggio da parte del nostro governo, almeno a mio avviso, hanno evidenziato questo tentativo in corso, dicevo in Italia ma non solo in Italia, di provare a costruire attraverso l'aumento veramente sconsiderato, se vogliamo dire così, dello sfruttamento dei lavoratrici e dei lavoratori, una nuova alleanza fra la grande impresa, le multinazionali, il grande capitale e la piccola borghesia, lasciandogli quindi qualche spazio di sopravvivenza, anche se con molte difficoltà, perché poi lo stato economico e dei fatti lascia poco spazio a questo. Ecco, rispetto a questi due elementi, non so se tu hai qualche riflessione, qualche spunto che ci puoi dare.
Allora, sulla prima riflessione che facevi, io credo che gli spunti ce ne sono svariati. Ho trovato su Internazionale del 21 aprile, per esempio, un articolo di Pankaj Mishra che affronta proprio il tema del rapporto tra la Cina, la Russia e questa protervia occidentale, cioè affronta proprio il tema che è ormai elemento di dibattito, se l'Occidente si può permettere o meno di avere questo tipo di atteggiamento, quali sono le conseguenze, e lui arriva alla conclusione che la terza guerra mondiale può essere la conseguenza. Sottolinea per esempio una cosa che chiama apartheid vaccinale, che l'Occidente ha messo in campo, no? Cioè tenere fuori dal meccanismo della tutela vaccinale durante anche la pandemia larga parte della popolazione mondiale, pensando che l'Occidente deve essere il punto di caduta di tutte le cure, no? Quando parliamo di salute parliamo anche di questo, no? Cioè l'Occidente comunque è sempre quello che per primo deve ottenere, che magari beffeggia i cinesi quando parlano di anni di umiliazione subita dall'Asia, eccetera eccetera. Cioè, diciamo che c'è un dibattito che ormai è aperto ed è molto forte su un atteggiamento dove noi occidentali culturalmente pensiamo di essere migliori di tutti gli altri, degli asiatici, degli africani che arrivano con le barche e di altri mondi distanti da noi, mentre questi mondi si stanno organizzando, stanno discutendo insieme, guardano anche alla Russia e alla Cina come punti di riferimento, e magari non solo, c'è anche l'India dentro la partita, ma c'è il Giappone che si sta riorganizzando in un certo modo. Cioè i rischi reali che l'atteggiamento occidentale può mettere in campo sono seri, e qui non è un atteggiamento da Cassandre, no? Arriva la terza guerra mondiale, è proprio una riflessione che va fatta sul quadro internazionale, mentre c'è un attendismo eccessivo rispetto alle mobilitazioni da mettere in campo e che non tengono nemmeno conto, per esempio, del punto di vista della popolazione italiana, no? Cioè, sulle sanzioni c'è una magari disponibilità ad accettarle da parte degli italiani, ma rispetto alle armi c'è una contrarietà manifesta, e tutti i sondaggi anche pochi giorni fa l'hanno di nuovo rappresentato, per cui non si tiene conto nemmeno di questa possibilità. Forse dobbiamo cominciare a riflettere su questo, provare a dare voce a questo mondo che si sta esprimendo attraverso i sondaggi, e magari, come dicono coloro che hanno organizzato l'otto l'assemblea a lettere, perché non ragionare su una mobilitazione, ma anche su un nuovo momento di discussione collettiva più largo, che magari ci consente di costruire una mobilitazione, perché no, anche rispetto alla parata del 2 giugno che metta in campo un primo segnale di ripartenza. Io la vedo un po' così, e invece per quanto riguarda La seconda riflessione che facevi rispetto alle dinamiche di alleanza dall'alto contro il basso, per me vale anche quello che ha detto Boeri pochi giorni fa. Lui dice: a Milano si sta realizzando una città per anziani agiati, e se vogliamo allargare questo tipo di concetto a livello nazionale, probabilmente chi governa, ma anche chi governava prima, guarda ad una classe sociale che sta meglio e che vota e che dà consenso a queste forze politiche, e ha completamente messo da una parte, con qualche briciola che viene lasciata, il resto della popolazione che non vota più, che non ha più un rapporto con la politica, che non si fida più. Io aggiungo una cosa, che addirittura le dinamiche di governo della città, parlo per Roma, per la mia esperienza, sono più gestite dalle forze dell'ordine e dalla prefettura che dalle forze politiche che governano gli enti locali. Sono loro che determinano le dinamiche di tensione da mettere in campo, di attenzione da mettere in campo, e gestiscono in questo modo, in maniera elastica, l'ordine pubblico dentro la città, un ordine pubblico legato alle questioni sociali, non un ordine pubblico legato alla sicurezza in termini generali, e usano il tema della sicurezza per chiudere sempre più spazi ormai molto, molto limitati.
Va bene, mi sembra che insomma le considerazioni che ha fatto siano assolutamente interessanti e importanti per aprire questo dibattito, quindi con questo lo porteremo dentro, sicuramente dentro l'assemblea dell'8, questo però lo porteremo anche in piazza domani alle 17 a Piazza dell'Esquilino, e quindi se vuoi aggiungere qualcosa, se no dovremmo riuscire a ripristinare il collegamento che avevamo tentato prima su Metropolis, e quindi ti salutiamo e ti ringraziamo.
Bene, io ricordo soltanto che domani mattina ci sarà la colazione antisgombero a Via Volontè insieme agli abitanti di quella palazzina, per cui chi c'ha voglia di venirsi a prendere un cornetto, un cappuccino e lottare insieme è ben accetto.
Grazie, hai fatto bene a ricordarlo. Ok, ciao, a presto.
Ciao.
Ciao.
Bene, come detto, andiamo a mandare un attimo di musica, giusto il tempo di metterci a contatto con il prossimo interlocutore. Questa è sempre la onda 87-900 MHz.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, abbiamo al telefono Giorgio De Finis, fondatore del MAM, del museo che sta dentro Metropolis, appunto per parlare un po' di che cos'è Metropolis e delle sue specificità, della funzione che ha anche dal punto di vista culturale, di spazio di riferimento per la città, oltre che naturalmente di luogo di risoluzione delle questioni abitative per numerose famiglie. Pronto, ciao, ci senti?
Ciao, sì, benissimo, ciao, buongiorno.
Ciao Giorgio.
Perfetto, allora a te la parola.
Sì, guarda, io ormai sono 11 anni che esiste il Museo dell'Altro e dell'Altrove, che è un progetto che nasce tra l'altro dopo un anno di cantiere cinematografico ad arte a tema lunare, quindi se sommiamo anche questo anno che ha preceduto la nascita del museo, sono 12 anni che si lavora con gli artisti dentro Metropolis, e devo dire che più passa il tempo e più è difficile spiegare cosa è successo lì dentro. Abbiamo usato tante metafore per raccontare quel luogo: le grotte di Lascaux del terzo millennio, assemblaggio a scala urbana, un'astronave virata, il mantello di Arlecchino, un corpo tatuato, insomma una barricata d'arte, il bar di Guerre Stellari, cioè tutte immagini che cercano di raccontare qualcosa a mio avviso di inedito, di unico, insomma, quello che è successo lì dentro è un miracolo a Roma, ecco, per usare l'espressione diciamo del film di De Sica, no? C'è questo incontro straordinario tra l'arte contemporanea che dal tempo delle avanguardie cerca questo faticoso e sperato contatto con la vita, no? E gli abitanti di Metropolis e i militanti che lottano per il diritto all'abitare. Secondo me lì dentro si è creata questa miscela straordinaria che alla fine, più che una barricata, ha creato, come disse Pablo Echauren, una barriera corallina, insomma un luogo vitale di incontri, di punti di vista, che valorizza le differenze fino alle singolarità, insomma non solo i peruviani, i rom, i rumeni, gli italiani e i magrebini che vivono, diciamo, dentro lo spazio, ma addirittura ciascuno è altro rispetto a tutti gli altri in questo luogo che abbiamo chiamato un altrove, proprio perché è così diverso da Roma, è così diverso da tutti gli altri spazi. Poi c'è invece l'aspetto che lo rende simile e vicino a tanti luoghi di questa città, perché quella che si continua a chiamare emergenza abitativa e che ormai ha un carattere invece, no, tristemente strutturale, e vede coinvolte tante persone, tantissime persone, un numero crescente di persone, perché la città, che pure dal 2007 è diventato l'ecosistema di riferimento degli umani che si sono fatti urbani, e sta diventando un luogo che invece gli umani li espelle, li allontana, no? Quindi c'è questo paradosso: da una parte è il nostro habitat di riferimento e dall'altra è un habitat che invece no, viene attaccato sistematicamente da un capitalismo che si è fatto forza geologica, no? Cioè ormai la casa, ma non è solo la casa, il tema dell'abitare sollevato dal diritto all'abitare, no? Perché si abita un museo, si abita la città, no? Va nella direzione degli umani, mentre il valore metro quadro, le case collezionate, stoccate nei cavò delle banche, delle finanziarie, va in un'altra direzione, no? Ora è chiaro che questo attacco alle grandi metropoli, alle capitali globali, ovviamente va affermato. Metropolis sta dicendo che un'altra città è possibile, e questa città può mettere insieme l'alto e il basso, come dire, no? Il famoso e il meno famoso, cioè come dire, secondo me il valore di Metropolis è proprio sta nella sua immagine, ecco, nell'immagine che lancia un po' come un segnale, no, con i piedi per terra e guardando verso l'alto in una direzione ideale, insomma, anche se vuoi utopica. E questo segnale è, a mio avviso, una delle poche speranze che, come dire, no, Roma oggi offre, diciamo, proprio come immagine. Se no, sembra che ci si muova in un destino già tracciato, no? Grandi eventi, giubilei, cioè sappiamo cosa ci aspetta, no? In che direzione ci avrà e quali sono i punti di riferimento per chi ci governa, no? Cioè, turismo, denaro, le solite cose. Quindi, diciamo, Metropolis fa fare un salto e lo fa fare in maniera sorprendente, perché è spiazzante Metropolis. Chi entra per vedere un'occupazione abitativa trova 600 e passa opere d'arte, no? Chi va per vedere un museo trova i bambini che giocano a palla, i panni stesi, e questo mette in discussione alcuni, no, sistemi di classificazione, ci permette forse di immaginare che le cose potrebbero andare anche altrimenti.
Sì, prima di te è intervenuto qui Paolo, con cui abbiamo parlato un attimo rispetto alla questione della guerra e così via, e lui diceva, ricordava che in questi giorni è uscito un articolo di Boeri che diceva Milano si sta trasformando in una città per anziani benestanti, quelli praticamente che votano, quelli che qui da noi chiameremmo della ZTL o delle zone dei parioli, eccetera. Ecco, in questo senso Metropolis rappresenta esattamente l'opposto, invece una città a misura di chi ha necessità, a misura di proletari e proletarie, ma che non rinuncia a ricercare un modo di vivere che non sia solo fatto di sacrifici, di lavoro necessario, di bisogni, ma che sia anche luogo dove affermare desideri e ricercare nuove conquiste. In questo senso, tu come leggi questo attacco che viene portato a Metropolis e quindi che contributo pensi si possa dare con la manifestazione domani?
Beh, guarda, esattamente come dici, diciamo, le città stanno diventando luoghi per pochi. Secondo me però è un, come dire, è una progressiva cacciata degli umani, cioè si parte dagli ultimi, che in questo caso, se rovesciamo e li vediamo in termini di rottamazione progressiva, sono i primi. Io infatti dico sempre, no, non si tratta degli ultimi, si tratta dei primi, che vuol dire che ci siamo tutti noi a seguire, no? Cioè, questa città che per adesso è quella che tu dici della zona ZTL, dei ricchi, dei benestanti, sappiamo che i benestanti sono sempre di meno, cioè che questa forbice, no, della disuguaglianza tra ricchi, sempre più ricchi, e poveri, sempre più poveri, si allargherà, continuerà ad allargarsi. Quindi quelli che oggi sono benestanti un domani lo saranno meno, e così via, no? Quindi come dire, no, le schiere di abitanti ideali di luoghi come il Metropolis sono destinate ad aumentare. Se pensiamo che anche chi non ha, diciamo, necessità di occupare, spesso oggi per avere una casa è costretto a vivere a 50 km dalla capitale e farsi, no, questa strada su e giù tutte le mattine per risparmiare qualche centinaio di euro. Quindi, diciamo, questo per dire che Metropolis ci fa capire anche qual è il rischio, cioè non è solo, come dire, tendiamo la mano a chi ha più bisogno, siamo tutti che abbiamo bisogno, e Metropolis è un'avanguardia di questo processo, ci fa capire prima qual è il destino che tocca a tutti se non invertiamo la rotta, cioè se non capiamo che la città è un luogo che va abitato, e questo abitare va tutelato e difeso con i denti e con le unghie. Non stiamo difendendo solo Metropolis, solo le 200 persone che lì ci vivono, a cui vogliamo ovviamente un gran bene, no? Stiamo difendendo il diritto alla città, stiamo difendendo anche noi stessi, per questo io mi auguro che la manifestazione sia un successo e che sia chiaro, no, che Metropolis, attaccare Metropolis è attaccare intanto il diritto ad abitare la città e poi un simbolo così forte che ci ricorda che si può invertire la rotta, no? E comunque perdere vuol dire dare per scontato, considerare quasi un destino il fatto che chi è potente, ricco e prepotente vinca sempre.
Certamente, sì, questo è proprio quello che vuole rappresentare la manifestazione domani, insieme a alle tante altre cose che si è detto prima. Non so tu se intanto domani sarai in piazza con noi oppure
certo.
Senz'altro. E non so se vuoi aggiungere qualche altro elemento.
Io magari chiederei una cosa a Giorgio,
sì.
Perché mi ha colpito un termine che ha usato, no, nel suo intervento, il termine utopia, che io in riferimento a Metropolis interpreto in maniera un po' ossimorica, un'utopia realistica.
Concreta, certo, reale.
E
certo.
In questo senso, ecco, se puoi dirci qualche cosa in riferimento a quella allusione a una dimensione altra dell'abitare, che è il progetto di museo abitato, che è veramente un elemento molto, molto originale e che, se nel caso insomma riuscissimo nell'intento, rappresenterebbe proprio una fortissima allusione a qualche cosa di diverso della metropoli imperialista.
Ma sì, ma Metropolis, quando dico utopia, dico un'utopia concreta. Quando dico un'immagine, naturalmente non intendo togliergli il corpo, no, è un'immagine nel senso, è essa stessa, comprese diciamo no, tutti coloro che la attraversano, abitanti e non, è anche un'opera d'arte, no? Un'opera d'arte che sta lì a dirci, a farci mettere degli occhiali, a farci vedere le cose diversamente, no? Da come siamo abituati diciamo a vederle, no? Si dà per scontato appunto che certi processi non possano avere, no, che un esito, diciamo, che il mondo va in quella direzione, no? È quello che ci diceva no, il libro di Vonnegut, no? Proprio diciamo ambientato in un mattatoio, guarda caso, no? La frase ricorrente è: così va il mondo, così va il mondo, giustificando le atrocità, le cose più assurde, ecco, diciamo. Noi non ma credo in questo veramente gli artisti, i militanti e gli abitanti che resistenti credo che abbiano la stessa marcia e la stessa idea. Noi non ci accontentiamo del mondo com'è, insomma, non crediamo in un destino già scritto, e quindi in questo penso che ci sia una punta di utopia, ma appunto un'utopia che vuole prendere corpo, che vuole farsi carne, insomma, no? E quindi sì, no, sono d'accordo con te pienamente. Aggiungo solo che spero veramente che domani ci siano tante persone, insomma. Ora non è necessario che tutti coloro, e sono migliaia, diciamo, le persone che hanno attraversato Metropolis, il MAM, che ne hanno scritto, che ci hanno donato le loro opere, non è necessario che siano tutti in fila lì, ma ci farebbe molto piacere insomma che ce ne fossero a sufficienza, perché anche questo appuntamento di domani è un appuntamento che deve far capire, deve dare una mano, diciamo, a questa città e anche a chi l'amministra, per vincere una battaglia che, insomma, mi pare che il Ministero, Salini e tanti altri, no, vogliano farci perdere a tutti i costi. Quindi, insomma, sono così, approfitto di questo intervento radiofonico per invitare nuovamente tutti domani a essere con noi.
Va bene. Grazie per l'intervento, non so se vuoi Grazie a lei per l'intervento, se stavo a parlare col microfono chiuso, va bene. Dire, non so se vuoi aggiungere altro, sicuramente ci uniamo al tuo appello, saremo in piazza e invitiamo tutti e tutte ad essere lì domani e nei prossimi giorni e per il momento ti ringraziamo.
Grazie, ringrazio io voi. A domani allora.
A domani.
Ciao Giorgio.
Ciao.
Ciao.
Bene, insomma, credo che con questo intervento possiamo andare un po' a chiudere la trasmissione.
Sì, io volevo sottolineare questo aspetto della lotta di Metropolis, che un po' dà il senso di quello che noi intendiamo per diritto all'abitare, che non è una questione attinente in maniera riduttiva al tetto, alla casa abitata per bisogno, per esigenza economica e sociale. Il progetto del museo abitato credo che metta in connessione proprio quello che diceva anche Giorgio, no? Del recupero, cioè dell'aspetto della possibilità di un'espressione che è anche un'espressione artistica con quello che è l'elemento umano. È un progetto che scardina un tipo di concezione speculatoria della metropoli. Costruisce una dimensione di relazioni totalmente più avanzata anche per la sua composizione strutturalmente meticcia. È quello che io amo definire un oltre metropolitano, che rimette al centro proprio il concetto di comunità del valore d'uso, e credo che la rappresentazione che ne fa Metropolis con il MAM e la lotta per il progetto del museo abitato sia un po' l'avanguardia di questo punto di vista, di questo modo di pensare.
Senz'altro, diciamo, in questo le occupazioni ci danno anche altri esempi, no? Pure Porto Fluviale, pure altri momenti di recupero e costruzione di comunità, anzi di costruzione di collettività, perché forse è più esatto dire questo, perché comunità dà un po' l'idea di una cosa chiusa verso l'esterno, mentre qua parliamo di realtà collettive che sono aperte ad accogliere. E diciamo, ecco, sono modelli sui quali vale la pena, per i quali vale la pena, credo, battersi. E se non abbiamo altro da aggiungere,
no, ricordiamo gli appuntamenti,
esatto, andremo a chiudere
di domani con una sottolineatura che tutti e due gli appuntamenti noi li concepiamo in un modo forte e potente, cioè noi ribadiremo che non faremo un passo indietro rispetto a questa lotta. Ribadiamo il concetto di legittima difesa con ogni mezzo necessario, e lo faremo a volonté dalla mattina. Paolo ha detto, insomma, colazione popolare, allora cappuccino e cornetto a volonté, per chi ha la gastrite troverà pure
volonté il tè. O a volontà?
E diciamo intorno alle 7:30-8 della mattina, per questa presenza di visibile presidio antisgombero, e il pomeriggio alle 17 a Piazza dell'Esquilino per questo corteo. Io spero che l'invito che ha fatto Giorgio sia accettato da parte di ampi strati e individui nella città, in modo da essere tanti. È veramente, per le cose che abbiamo detto qui, credo che sia veramente importante fare un corteo molto molto partecipato e possibilmente combattivo.
Senz'altro. Aggiungo, perché come de consueto in chiusura di trasmissione riepilogiamo un po' gli appuntamenti, sono stati appunto appena ricordati quelli di domani, ne abbiamo uno addirittura più vicino, fra pochissimo alle 18:30 a Porto Fluviale ci sarà la consueta assemblea mensile dell'assemblea del Lazio per la salute, a cui partecipano, insomma, tante realtà che nella nostra regione si battono per salute e per un servizio sanitario pubblico universale e gratuito. E ancora ovviamente ricordiamo l'assemblea che lunedì prossimo alle 17 ci sarà alla facoltà di lettere della Sapienza, appunto assemblea contro la guerra, e per rivendicare i nostri bisogni e la necessità di mobilitazione. E ricordiamo anche che questa è Radio Onda Rossa, che vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, non fa pubblicità, non ha padroni né padrini, altrimenti queste cose non le potremmo dire, e quindi invitiamo tutti a sottoscrivere. È in corso il crowdfunding, trovate tutte le indicazioni sul sito della radio www.ondarossa.info. con questo è tutto,
buona
questo...
serata e buona lotta.
Grazie, questa è la trasmissione a cura del coordinamento regionale sanità. A mercoledì prossimo.
Fu quando arrestarono Carlo e organizzammo un concerto per liberarlo, restando fuori all'aperto. Fu quando sui suoi libri attenti, cantando ignorammo contenti la storia. Fu quando dichiarò uno Carlo.